Il radiogiornale.
I 25 anni dell'IRB, l'Istituto di Biomedica di Bellinzona, che guarda avanti e punta a diventare parte di un polo di ricerca nazionale sull'invecchiamento. E ieri si è celebrato l'anniversario della fondazione di un altro importante istituto, quella, la Fondazione per Paraplegici. Abbiamo incontrato il direttore del centro di cura e riabilitazione di Knotville, il ticinese Luca Ielmoni. In Gran Bretagna, il premier Starmer, costretto al rimpasto di governo, Nigel Farage chiude il congresso di Reform UK andando all'attacco dei Labour. Terminata la 52esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro, il film Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. Sport, tennis, Arina Sabalenka ha vinto gli US Open, la numero uno al mondo, in un'ora e 34 minuti ha battuto in due set la statunitense Anisimova. Stasera l'attesa finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Domenica 7 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura una notizia che è giunta ieri da Losanna, dove un'auto si è lanciata sui partecipanti a una manifestazione di sostegno a Gaza ieri, nel fine pomeriggio. Non si registrano feriti, ha reso noto la polizia comunale, aggiungendo che i motivi del gesto devono ancora essere chiariti. Alla dimostrazione hanno partecipato tra le 1.500 e le 2.000 persone. Il raduno, non autorizzato ma pacifico, è iniziato intorno alle 17 in Place de la Ripon ed è proseguito fino a Mont Benon. E all'altezza di Chaudron, un automobilista si è diretto contro la folla, come ha riferito la polizia a Keystone ATS. Nessuno, come detto, è rimasto ferito. Stando ad alcuni media, il conducente avrebbe volontariamente diretto il veicolo sui partecipanti. I dimostranti, dal canto loro, hanno denunciato la complicità della Svizzera con il genocidio, la carestia, la colonizzazione e l'apartheid nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati. In Ticino, dove sono stati festeggiati i 25 anni dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina, una realtà riconosciuta e consolidata a livello internazionale, che ora conta oltre 160 collaboratori, 13 gruppi di ricerca, quasi 1000 pubblicazioni scientifiche e 46 brevetti, senza dimenticare la creazione di altri 3 istituti legati allo stesso IRB. Il presidente Gabriele Gendotti ha ripercorso le sfide passate, guardando anche al futuro.
Sì, sicuramente si è partiti praticamente da zero, perché la ricerca in Ticino era veramente contenuta, e poi grazie proprio alla creazione di questo istituto, passo dopo passo, la ricerca scientifica in Ticino è cresciuta in maniera importante. Penso che sia l'IRB che lo IOX siano ritagliati degli spazi all'interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale, e come abbiamo visto dai dati, credo veramente che siamo giunti ad un ottimo livello che ci permette anche di finanziare i progetti che i nostri laboratori producono e che evidentemente hanno bisogno di finanziamenti sia pubblici che privati.
Il presidente del IRB, Gabriele Gendotti. E a proposito di progetti futuri, si attende per la fine dell'inverno una decisione da Berna sulla creazione di un centro di competenza nazionale dedicato allo studio dell'invecchiamento. Oltre all'Istituto di Ricerca in Biomedicina, ne farebbero parte anche l'Università della Svizzera Italiana, l'Istituto Oncologico di Ricerca e l'Ente Ospedaliero Cantonale in collaborazione con il Politecnico di Zurigo. E ieri è stato anche celebrato l'anniversario di un'altra istituzione svizzera, la Fondazione per Paraplegici, che ha compiuto 50 anni. È stata fondata da un pioniere nella cura di chi è in sedia a rotelle. Un destino che può toccare chiunque, a causa di una banale caduta in cucina, un tuffo o un incidente in bicicletta. Il dottor Guido Zech, che oggi ha 90 anni e che ha dato il via a un percorso che nel 1990 ha portato all'apertura del centro di cura e riabilitazione di Knotville, nella campagna lucernese, una clinica che registra oltre 1000 degenze all'anno e che questo fine settimana, in occasione dell'anniversario, ha aperto le porte al pubblico. Il direttore è un ticinese, Luca Ielmoni, e lo ha raggiunto Gianluca Olgiati.
Luca Ielmoni, ogni due giorni in Svizzera una persona rimane paraplegica a causa di un incidente. Ecco, lei questi casi li vede quotidianamente. Cosa significa un cambiamento così drastico nella vita?
Ma una paraplegia significa fondamentalmente di riscrivere la propria vita da zero. Non si tratta solo di imparare a muoversi in carrozzina, che è sicuramente un elemento, ma bisogna ridefinire la propria identità, i propri progetti, le proprie relazioni. A Nodeville noi offriamo veramente alla persona un percorso strutturato, un percorso progressivo che va dalla parte riabilitativa, dalla parte medica, va fino poi alla reintegrazione a livello professionale.
Tanto che dalle cifre che pubblicate risulta come oltre il 60% delle persone rimaste paraplegiche alla fine riesce a tornare al lavoro. Voi dite che è anche un record mondiale, ecco, come ci riuscite?
Sicuramente in Svizzera, anche grazie ai nostri 2 milioni di membri della nostra fondazione, siamo riusciti a costruire un modello unico. Noi prendiamo contatto con il datore di lavoro poche settimane dopo l'incidente per preparare tutto il percorso di reinserimento, perché non va solo preparata il paziente, ma va preparato anche l'azienda, con le scuole, con le famiglie, e lavoriamo in tutti questi ambiti. Il paraplegico non è paziente a vita, ma è un cittadino, una persona che ha tanti talenti, tanti diritti e che può ritornare a fare parte della società.
Dall'estero almeno 58 persone sono state uccise dalle forze israeliane dall'alba di ieri a Gaza, di cui 37 a Gaza City e nel nord della striscia. L'ho scritto Al Jazeera, che cita fonti degli ospedali. Secondo quanto riferito, tra le vittime 16 persone attendevano aiuti umanitari. Intanto, secondo un rapporto diffuso ieri da Save the Children, Israele ha ucciso a Gaza, in quasi 23 mesi di guerra, oltre 20.000 bambini, in media uno ogni ora. Nel frattempo i familiari degli ostaggi israeliani stanno guidando migliaia di manifestanti verso la residenza ufficiale del premier Netanyahu a Gerusalemme, e una simile dimostrazione si è svolta anche a Tel Aviv, con migliaia di partecipanti. Nel Regno Unito si è aperta una nuova crisi nel governo britannico di Keir Starmer dopo le dimissioni della vice premier Angela Ryan, in seguito a uno scandalo legato alle tasse pagate sull'acquisto di una casa. Niente elezioni anticipate per ora, ma un ripasto di governo sì, anche se potrebbe non bastare. E da canto suo il leader di Reform UK, Nigel Farage, che cerca di approfittare della crisi laburista al congresso che si sta chiudendo a Birmingham. Farage, l'uomo della Brexit e alleato di Donald Trump, ha colto l'occasione per attaccare duramente Starmer, presentandosi come una forza di governo credibile. Da Londra sentiamo Loretta Dal Pozzo.
Headed ever closer towards winning the next general election.
Così Nigel Farage ha galvanizzato i 10.000 delegati alla conferenza annuale di Reform UK, dicendo loro che il partito è più vicino che mai a vincere le prossime elezioni politiche. Farage ha condannato quella che ha definito una profonda crisi al numero 10 di Downing Street, sostenendo che il governo laburista è vulnerabile al collasso.
But in the middle of this meltdown of these two parties that have dominated for 100 years British politics.
Nel mezzo del caos e del crollo dei due partiti che hanno dominato per 100 anni la politica britannica, ha continuato, Reform è l'unico partito forte e capace di difendere gli interessi dei britannici. Spesso definito di estrema destra, Farage rifiuta questa etichetta, in linea con il suo desiderio di essere un'alternativa conservatrice ai partiti politici tradizionali, il leader di un governo in attesa e non più soltanto un agitatore euroscettico. Il tema dell'immigrazione, suo cavallo di battaglia, ha dominato il congresso. Farage ha promesso di mettere fine alle traversate delle piccole imbarcazioni entro 2 settimane dall'insediamento. Dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di maggio, la tensione mediatica è cresciuta esponenzialmente per il suo partito, così come la sua popolarità. Sebbene goda ora del 31% dei consensi, molti cittadini rimangono scettici sulla sua capacità di governare. Il prossimo scrutinio nazionale è previsto solo nel 2029, lasciando a Reform UK tempo e terreno fertile per trasformare gli slogan in credibilità politica.
Con l'assegnazione in serata del Leone d'Oro a Jim Jarmusch si è conclusa la 52esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha premiato Father, Mother, Sister, Brother come miglior film. I dettagli della serata con il nostro inviato in Laguna, Alessandro Bertoglio.
Presidente di giuria, qual è il film vincitore del Leone d'Oro dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia?
Father, Mother, Sister, Brother by Jim Jarmusch.
Oh shit.
Sono i tre ritratti intimi, sospesi tra commedia e malinconia, che ci raccontano l'incomunicabilità nelle relazioni familiari al centro di Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, che ha conquistato il Leone d'Oro dell'82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un verdetto a tratti sorprendente, dal momento che i più si aspettavano il premio principale per lo straziante The Voice of Ind Rajab della tunisina Kauter Ben Hania, che deve però accontentarsi del Leone d'Argento assegnato con il Gran Premio della giuria, importante per ricordare anche negli anni a venire la tragedia di Gaza e il suo impatto su questa mostra. A mani vuote restano anche alcuni dei titoli che alla vigilia figuravano nella lista dei possibili vincitori, da Il mago del Cremlino di Olivier Assayas a Bugonia di Yorgos Lanthimos, da House of Dynamite di Catherine Bigelow al Frankenstein di Guillermo del Toro. Anche la grazia di Paolo Sorrentino aveva ambizioni, ma con Tony Servillo porta a casa almeno la Coppa Volpi per il miglior attore. Quella per la migliore interpretazione femminile è invece stata assegnata alla star cinese Jin Jilei per il toccante The Sun Rises on Us All di Kai Shang-jun. Un riconoscimento anche per il cinema svizzero grazie alla 26enne attrice zurighese Luna Wedler, a cui è stato assegnato il premio Marcello Mastroianni, conferito ad un giovane attore o attrice emergente. Nessun riconoscimento invece per Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo coprodotto da RSI e Amca Film, ma anche a Duse di Pietro Marcello con una splendida Valeria Bruni Tedeschi e Il curioso, un film fatto per bene di Franco Maresco, che restano tutti all'asciutto. Va a Gianfranco Rosi, ormai abbonato ai riconoscimenti nei grandi festival, il premio speciale della giuria grazie al suo toccante omaggio a Napoli sotto le nuvole. Il bellissimo e commovente A pied d'œuvre, diretto da Valérie Donzelli, ottiene il premio per la miglior sceneggiatura, mentre Il leone d'argento per la miglior regia, anche questo abbastanza a sorpresa, è stato assegnato a Benny Safdie per The Smashing Machine, il film che celebra la storia vera del lottatore Mark Kerr, leggenda delle arti marziali miste, interpretato da Dwayne The Rock Johnson.
RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, apriamo con il tennis e Arina Sabalenka che ha vinto gli US Open in finale a New York, la numero uno al mondo poco fa, ha battuto in due set la statunitense Anisimova, 6-3-7-6 il punteggio per la Sabalenka che conferma il suo titolo del 2024 a Flushing Meadows e conquista nel contempo il suo quarto successo in un torneo del Grande Slam. Domani sera spazio all'attesissima finale maschile tra Alcaraz e Sinner in campo dalle 20. In Formula 1 Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Monza, nelle qualifiche l'olandese ha preceduto le due McLaren di Norris e del leader del mondiale Piastri, a seguire la Ferrari di Leclerc quarta, Gran Premio d'Italia da seguire in diretta TV domani e dalle 15 su RSI la 2. E nelle MotoGP Marc Marquez ha vinto anche la gara sprint del Gran Premio di Catalunya, il pilota spagnolo ha approfittato a quattro giri dal termine della caduta del fratello Alex, in quel momento nettamente in testa alla gara, sul podio anche Quartararo su Yamaha, terzo di Gian Antonio su Ducati VR46. Per Marquez si tratta della 14ª vittoria su 15 gare sprint stagionali, un dominio che regala con largo anticipo il 7º titolo costruttori alla scuderia Ducati. Nelle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, quarta vittoria su 4 partite per l'Inghilterra, che stasera si è imposta 2-0 contro Andorra, inglesi leader del girone senza gol subiti. Vittoria anche del Portogallo che ha esordito con un 5-0 in Armenia, da notare la doppietta di Cristiano Ronaldo. Dai mondiali di mountain bike in svolgimento in Vallese arriva una nuova medaglia svizzera, si tratta dell'argento della maratona femminile di Anna Weinbeer, dopo 125 km di gara la vittoria è andata alla statunitense Courtney. Gli europei di bocce si sono chiusi stasera a Chiasso con due argenti per la Svizzera, nella specialità coppia mista De Lea Giamboni sono stati battuti 8-4 dall'Italia l'Italia, azzurri che hanno vinto l'oro pure nella coppia maschile, superando 9-4 i ticinesi Geninazzi e Berri. Alla Vuelta, nuovo arrivo in salita quest'oggi, è successo in solitaria dallo spagnolo Soler, che ha preceduto di 39 secondi il danese Vingegaard, che in generale aumenta il suo vantaggio in testa a 43 secondi sul portoghese Almeida. E grande sorpresa oggi agli europei di basket, con l'eliminazione della Serbia favorita per il titolo. La squadra di Nikola Jokic è stata battuta dalla Finlandia 86-92. Finlandia che accede ai quarti di finale assieme a Germania, Turchia e Lettonia. Infine ai mondiali femminile di volley, sarà l'Italia a sfidare domani in finale a Bangkok la Turchia, azzurre che in semifinale oggi hanno battuto al tie-break il Brasile.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, domenica 7 settembre. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato con qualche velatura. Sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino. Le temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 26. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto, RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Mattia Pianezzi ed Enea Ponzio in regia tecnica. A tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.